Bentrovati a tutti gli appassionati di Minnesota Vikings, bentrovati con il 10° episodio di Purple Valhalla. Io sono Alessandro Tanaschi e con me ovviamente c'è Francesco Porciello. Bentrovato Francesco.
Ciao Ale, buonasera e un saluto a tutti gli appassionati tifosi dei Vikings che ci seguono.
Tutti gli appassionati vichinghi e anche i tifosi delle altre squadre che seguono Purple Valhalla. Giorgio Prunotto, il nostro ospite dell'ultima puntata, della nona puntata, ci ha appunto detto che sono tanti anche i tifosi non giallo-viola che però ci seguono e ascoltano appunto Purple Valhalla. Questa sera con noi, Francesco, abbiamo direttamente dalla chat Cristiano. Bentrovato Cristiano.
Ciao Alessandro, ciao Francesco. Allora un saluto a tutti quanti, sia i tifosi vichinghi che non che ci ascoltano. Per me essere qui con voi è un piacere e soprattutto un privilegio, perché veramente voglio farvi i complimenti per l'idea che avete avuto, geniale, che raccoglie tantissimi tifosi vichinghi. Sinceramente non pensavo che ci fossero così tanti tifosi in giro per l'Italia, quindi tanti tanti complimenti.
Grazie mille Francesco, e a questo punto direi di presentarti. Vai con un'autopresentazione, chi sei, da quanto tifi Vikings e perché tifi Vikings.
Allora, ho 34 anni, vengo dalla provincia di Roma e tifo Vikings ormai da lontano 2001, quindi sono diventato maggiorenne.
è un'ottima età, come sa bene anche Francesco.
Ho cominciato un po' per caso, perché comunque appassionato di sport, vedevo tanti film e non riuscivo a capire le regole del football, quindi ho cominciato a vedere sull'allora tele più nero varie partite. Alla fine, non alla prima, ma dopo un po' mi sono appassionato ai Vikings, e vedendo la partita, il wild card game, il 6 gennaio del 2001, ricordo benissimo, era la notte della Befana, e vedendo l'atmosfera del Metrodome, del vecchio Metrodome, vedendo quell'attacco esplosivo, perché era veramente un attacco esplosivo tra Culpepper, Moss, Carter, Ross Smith e compagnia bella, mi sono appassionato e da allora è diventata una malattia, con buona pace di amici, ragazze, familiari e compagnia cantante, insomma.
Esatto, una malattia che dobbiamo condividere con amici, parenti e tutti quanti. Francesco, il nostro Cristiano è stato utilissimo anche nella sua presentazione, perché? Perché ci ha un po' introdotto in quella che sarà la puntata. Non è una puntata magari molto informativa come è stata quella della scorsa volta, saremo anche un po' più brevi, perdonateci perché siamo stati molto lunghi, e ringraziamo tutti quelli che hanno scaricato ed ascoltato Purple Valhalla in questi primi 9 episodi. Ringraziamo anche Cutting Edge Radio che ci ospita insieme a tantissimi altri podcast. Dicevo, Francesco, una puntata un po' particolare, più emozionale, a te l'onore di presentarla.
In effetti Ale, innanzitutto mai dire mai sulla durata degli episodi, perché le buone intenzioni ce le abbiamo sempre all'inizio delle puntate, poi si finisce sempre tra virgolette male, e mi fa tantissimo piacere condividere la puntata di questa sera con Cristiano, proprio perché è una puntata speciale. Diciamo che Cristiano, in termini sportivi il tuo sarà un esordio difficile, perché come diceva Ale, quella di stasera è una puntata più emotiva che informativa. Questo perché abbiamo deciso di tirar fuori dal cassetto, ciascuno di noi, il momento che riteniamo migliore e peggiore della nostra vita da tifosi dei Vikings. Credo che ognuno di noi abbia un momento particolare che, se si fosse così davanti a una birra, descriverebbe come il peggior momento che ha vissuto nella sua vita di tifoso. Io oramai ho superato i 35 anni di militanza, quindi di momenti ne ho tanti, sia belli che brutti, ma abbiamo deciso con Ale, anche appunto per fare un qualcosa di diverso stasera, di raccontarvi quelli che per noi tre sono il momento migliore e il momento peggiore della nostra vita da tifosi vichinghi. Ale.
E chiaramente dopo potrete essere voi, nei vostri commenti, sia al podcast, che lo potete trovare su tutte le massime piattaforme di podcast, sia sulle pagine Facebook di Cutting Edge Radio, di Minnesota Vikings Italia, sul gruppo Minnesota Vikings Italia, potrete raccontarci quali sono invece i vostri episodi migliore e peggiore nella vostra lunga militanza, lunga o corta, quella che è, militanza vichinga. A questo punto io direi entrare in media res, come si suol dire, Francesco, e quindi chiederei a Cristiano, partiamo dal momento peggiore. Qual è stato il tuo peggior momento da tifoso vichingo?
Allora, cominciamo subito bene, quindi. diciamo che, se penso al peggior momento, diciamo che c'è una cosa positiva e un aspetto negativo. L'aspetto positivo è che io ho meno anni di voi, di tifoso, e quindi oggettivamente ho meno momenti negativi rispetto a voi. Però la cosa brutta è pure che ai noi sono comunque tanti, quindi è dura sceglierne uno solamente. E alla fine quello che mi viene più in mente è stato probabilmente il primo, quel famoso championship del 2001, stagione 2000, Minnesota che andava a far visita ai New York Giants. Non si può dire che era ancora un grande tifoso, ma era un appassionato, perché avevo cominciato a seguire da poco più di una settimana. E quindi la partita non riuscii a vederla, perché avevo allora 14 anni, però ricordo benissimo un fatto, un aneddoto del giorno dopo. A quei tempi, per chi non lo sapesse, a quei tempi non c'erano ovviamente i social, quindi non c'era modo di seguire le partite, o le vedevi in diretta allora tramite Telepiù, Dio grazie a Telepiù perché le faceva vedere, oppure niente. Quindi nel mio caso, visto che la partita era a mezzanotte, ho dovuto attendere fino al giorno successivo per avere notizie della partita. E quello che ricordo soprattutto è uscito da scuola, corsi a casa velocemente, più velocemente che possibile, per andare a vedere sul televideo come era andata la partita. E mi ricordo benissimo che arrivai a casa, accesi il televideo e la prima cosa che vidi 41-0 per New York. E lì rimasi veramente impietrito dal fatto, dal risultato, tanto che pensavo che ci fosse un errore del televideo, perché non era possibile una cosa del genere. Io avevo ammirato quell'attacco la settimana prima contro i Saints, l'attacco di Moss, Cole Pepper, Chris Carter, Ross Smith, e mi sembrava assurdo che non potesse segnare neanche un punto, non perdere. Era proprio la cosa dei zero punti fatti che mi sorprese, e quindi io ero convintissimo per tutto il tempo che la partita fosse andata, cioè che il risultato era sbagliato, che avevano sbagliato il televideo, perché succedeva spesso. Quindi ho aspettato fino alle 2:30, ricordo che c'erano gli highlights su Telepiù Nero, l'allora Sport USA, non so se ve lo ricordate o meno.
Assolutamente sì.
Che era proprio alle 14:30, era appuntamento fisso con tutti gli sport americani, per vedere la partita, perché non riuscivo a credere veramente che fosse andata così. E invece, appena ho visto gli highlights, è veramente andata 41-0, ma in partita, perché diciamo già prima che nel giro del primo quarto, nel primo quarto, già stavamo sotto 21-0 e la partita era abbondantemente finita. Tanto che poi i Giants probabilmente nel secondo tempo si misero una mano sulla coscienza e si fermarono, perché segnarono tipo solamente un touchdown, una cosa del genere. E quello rimane comunque il primo grande momento peggiore della mia vita da tifoso, e per quello verrà ricordato per sempre.
Cristiano, hai avuto un bel imprinting. Francesco, noi la partita l'abbiamo vista assolutamente in diretta. Io ricordo di aver chiamato a casa parecchi amici, eravamo in tanti, io ho sempre avuto la fortuna di seguire con tanti amici a casa. Quella volta ero seduto, lo ricordo come fosse adesso, guarda, sulla poltrona più esterna, sulla destra, a casa dei miei genitori, e pronti via, abbiamo preso due touchdown, uno in fila all'altro, eravamo in un men che non si dica 21-0, la partita era finita ancora prima di cominciare, i miei amici sentivo che sghignazzavano, ma io ero ormai in un mondo tutto mio, avevo già visto tutto quello che dovevo vedere, era stata una di quelle delusioni pesantissime proprio di quell'attacco, che era vicinissima a quella che poi vi presenterò io. Francesco, invece a te com'è andata?
Io, Ale, una manciata di ricordi e di pensieri mi hanno attraversato la mente mentre Cristiano parlava, ma la prima cosa che voglio dire è complimenti a Cristiano, che ci ha detto che praticamente quando ha visto questa partita ancora non era un vero e proprio tifoso dei Vikings, si stava avvicinando al football, aveva una simpatia. Il fatto che abbia poi deciso di restare con i Vikings nonostante questo cappottone preso dai New York Giants,
parla della mia salute mentale, dici, hai ragione, probabilmente
vuol dire che sei un vero tifoso, perché di solito le persone si avvicinano alle squadre, specie quando sono magari sport che vengono giocati lontano, si avvicinano alle squadre vincenti. Invece mi sa che tu hai fatto un po' il percorso inverso. Alcune cose che ricordo di questa partita, ovviamente tutte negative, è una delle tre volte che ho pianto guardando una partita dei Vikings, quindi faccio subito outing, Ale, e confesso di avere pianto al termine di questa partita. Alcune cose, ricordo molto bene che quell'anno i Vikings erano a un certo punto 11 vinte e 2 perse, mancava una vittoria per prendere praticamente l'home field advantage per il re, per tutti quanti i playoff, e quindi praticamente giocare fuori casa solo il Super Bowl, e siamo riusciti in perfetto stile Vikings a perdere le ultime tre, quindi abbiamo chiuso l'anno 11-5, quindi un classico dei Vikings, quello di entrare nei playoff tra virgolette in retromarcia. E mi ricordo che riflettevo su questa cosa perché, se ricordate tutte e due le immagini di questa partita, fu giocata in un freddo polare con la neve a terra, e una partita che si sarebbe potuta giocare al caldo del Metrodome davanti al caldo pubblico dei Vikings che Cristiano menzionava poc'anzi, invece per una serie di motivi, non ultimo un infortunio lieve al rookie quarterback Dante Culpepper, abbiamo perso le ultime tre partite. Dopo la famosa vittoria di cui dicevi contro New Orleans, ci si aspettava qualcosa in più in questa partita, ma questa in realtà era una squadra che si stava pian piano smantellando. Era l'ultimo anno sicuramente di John Randall, e i Vikings poi per 4 anni, quindi fino al 2004, non sarebbero tornati ai playoff. Quindi è stato un momento brutto che ha inaugurato un periodo non particolarmente brillante dei nostri Vikings.
Assolutamente, periodaccio quello che è venuto dopo. Io invece, tu Francesco hai pianto, io penso di non aver parlato tutta la sera, e credo che i miei amici se ne siano andati con me ancora pietrificato sulla poltrona, perché non ho più proferito parola, è stato impossibile farlo. Direi che a questo punto posso introdurre il mio, Francesco, così ti lascio poi concludere questo segmento sul momento peggiore. E per me il momento che ha ricordato Cristiano era veramente too close to call, come si suol dire, come dicono in America quando devono definire gli stati nelle elezioni. Sicuramente quello che vi vado a raccontare adesso è il momento più traumatico della mia vita da appassionato di sport. Ce ne sono stati un'infinità, devo dirlo, anche di altri sport, ahimè, ma non ci vado a parlare di quello. Quel 17 gennaio 99 però fu terribile. Ero all'università in quegli anni, la domenica dovevo tornare a Trieste, io studiavo là, così registrai la partita come facevo a quei tempi, perché appunto parliamo di Telepiù, quindi si registrava su videocassetta chiaramente per vederla, però avrei dovuto aspettare il weekend successivo. All'epoca probabilmente sarebbe stato anche possibile non sapere niente isolandosi appena un po', perché come ha ricordato Cristiano poco fa non c'erano i social ed era molto più difficile reperire informazioni. Lui ha parlato del televideo e chiaramente quello si utilizzava ancora, però non resistetti, andai a vedere il risultato e come Cristiano fu uno shock, in questo caso epocale. Arrivato a casa, presi la videocassetta nel weekend, la misi in un cassetto dove rimase, signori, per anni. Per anni di quella partita vidi solo esclusivamente gli highlights, lessi tutto il leggibile, poi quando ormai avevo assimilato il fatto che avessimo perso, la guardai. E fece male, ve lo assicuro, allo stesso modo di quella mattina. Perché quella partita che riuscimmo a perdere con i Falcons, per me, contro quei Falcons, ci sono stati i migliori Vikings che abbia mai visto, dal 1990, da quando ho cominciato a seguire, al giorno d'oggi. Quelli erano Randall Cunningham, Chris Carter, Randy Moss, Robert Smith, John Randall, veramente i migliori Vikings in assoluto, una quantità di talento esorbitante, e io sono sicuro, dopo chiederò anche a te Francesco, che quell'anno avremmo vinto il Super Bowl. Tanto non può smentirmi nessuno, quindi lo ricordo, Gary Anderson non aveva sbagliato nemmeno un calcio in quella stagione e lo sbagliò nell'occasione più importante, sbagliò il calcio più decisivo. Coi kicker poi noi Vichinghi abbiamo visto che abbiamo sofferto anche successivamente. Va detto, Francesco, e tu lo sai meglio di me, che di delusioni, avendo cominciato nel 90, ne avevo già vissute. Penso alla wild card con Sean Salisbury anziché Gannon in regia nel 92 contro i Redskins, giocò una partita oscena, 6 su 20 e 2 intercetti. Situazione purtroppo simile che abbiamo rivissuto con Joe Webb, e questa se l'è beccata anche il buon Cristiano, e il suo 11 su 30 nel 2012, una roba oscena, improponibile.
A Green Bay.
Mamma mia, che brutto quarterback. Oppure l'anno dopo, di quello di Salisbury, nel 93, quella ventosissima partita con i New York Giants, te la ricorderai anche tu, Francesco, che obiettivamente pensavamo avremmo vinto dopo l'ottimo inizio. E poi ricordo, tranquillo, me lo ricordo anche questo in modo nitido, mai vendere la pelle dell'orso prima che sia morto, disse nel commento, infatti i Giants ci fecero le cuoia. Diciamo che di delusioni ne abbiamo vissute tante. Cristiano ha ricordato quel 41-0, poi non si può non ricordare lo scippo dei Saints quando avevamo il buon Favre a guidarci, ce ne sono state veramente tante, ma per me quella più drammatica fu quella sconfitta contro gli Atlanta Falcons al Championship. Davvero un dolore terribile, e quella videocassetta che ho ancora e non cancello. E ho anche il videoregistratore se serve, ma tanto c'è tutto su YouTube e quindi consiglio anche di andarsela a vedere perché quell'attacco era eccezionale e non dovevamo perdere quella partita. Adesso torno in terapia, calo il mio personalissimo sipario, Francesco, e ti cedo il microfono perché veramente vado un attimo in catarsi.
Ale, purtroppo da ufficiale dell'esercito, in quel gennaio del 99 ero in Kosovo ed ero contento perché avevamo questo squadrone che non posso parlare delle squadre che sono state al Super Bowl perché ero piccolo e non seguivo i Vikings, ma da quando nel 1984 ho cominciato a seguire i Vikings. Sicuramente hai ragione, quella del 98 è la squadra più forte ed è sicuramente una squadra che non so se avesse poi vinto il Super Bowl, ma sicuramente avrebbe giocato meglio di Atlanta contro Denver quel Super Bowl. Di questo ne sono sicuro perché era una squadra fortissima, lo ricordiamo, una sola sconfitta contro Tampa Bay in regular season, un kicker che non sbagliava field goal dall'anno prima. Alla luce, Ale, hai ricordato tanti momenti negativi, alla luce di alcuni kicker che abbiamo avuto in questi ultimi anni, non ultimo anche il Blair Walsh Project che ogni tanto ci ritorna in mente, sicuramente quello è stato anche per me uno dei momenti più brutti e in più il momento è diventato ancora più brutto perché l'ho guardato all'interno della parte americana della base dove mi trovavo in Kosovo. E ovviamente se prendi 100 militari americani ci sono molti più tifosi dei Falcons che dei Vikings, anche perché la sola città di Atlanta credo che faccia più abitanti di tutto lo stato del Minnesota. Quindi ero in minoranza e devo dire che arrivato al 27-20 col field goal pensavo veramente, ho pensato caspita, ma qui si va al Super Bowl. Poi ha sbagliato quel field goal e ho detto, ah ecco, certo, me l'ero dimenticato che tifo Vikings. E ti posso dire una cosa, tu non mi puoi rispondere qui perché non l'hai vista dal vivo la partita. Sul 27-20 credo che molte persone che tifano Vikings allo sbaglio del field goal hanno pensato, questa la perdiamo. È la famosa catarsi di cui parli tu, che un pochino ti fa capire che hai chiuso il cerchio come tifoso dei Vikings e senti le cose prima degli altri. Io sull'errore del field goal di Gary Anderson ho pensato, questa la perdiamo, e così è stato. Qui Ale non ho potuto piangere perché era pieno di altri militari, anche americani, quindi non ho avuto neanche la soddisfazione di un bel pianto liberatorio.
E ci sarebbe stato veramente tutto, Francesco, perché quella fu proprio era la squadra per me del destino, quella che avrebbe dovuto assolutamente arrivare a quel Super Bowl. Purtroppo è andata diversamente. Abbiamo detto, ne abbiamo ripercorsi repentinamente un po' di episodi. E adesso direi, Francesco, che è arrivato il tuo momento, perché io e Cristiano abbiamo fatto outing, tu l'hai fatto già in parte, ma adesso a te il microfono per il momento peggiore. Cristiano, non ti coinvolgo su quel 98
No,
perché
infatti, sono stato zitto apposta.
l'avrai rivisto poi su YouTube e devo
Sì,
dire
però non è la
che.
stessa cosa e fa comunque male al cuore vederlo.
Figurati.
Mai voti.
Quindi,
Diciamo
Francesco.
che per fortuna non l'hai visto, Cristiano, perché se no mettevi insieme il field goal del 98, il 41-0 del 2000 e magari a quest'ora eri tifoso di una squadra che ti dava qualche soddisfazione in più.
No, ma
Allora.
effettivamente la doppietta sarebbe stata dura da mandare giù per chiunque. A te, Francesco, con il tuo episodio.
Infatti, per cercare, Ale, di mantenere un po' di positività, il mio episodio negativo poi è seguito l'anno successivo dal mio episodio positivo, quindi c'è un po' di luce in fondo al tunnel. Allora, ricostruiamo il momento. È domenica 28 dicembre del 2003. È una partita pomeridiana. E qual è la situazione? La situazione è la seguente: i Vikings vanno a giocare contro gli Arizona Cardinals. I Vikings sono a 9 vinte e 6 perse, hanno lo stesso record dei Green Bay Packers, ma hanno il tie-break per vincere la divisione e andare ai playoff. Gli Arizona Cardinals non hanno nessun obiettivo perché sono a un record di 3 vinte e 12 perse. Peraltro, unica volta in vita mia che ho guardato una partita di football con il nostro amico Giovanni Ganci, ospite a casa mia, che peraltro Giovanni non me ne vorrà perché gli voglio un bene dell'anima, è stato mio allenatore di football in tre squadre diverse ed è una persona che, per la quale ho quasi è reverenziale, diciamo, l'affetto per Giovanni, però mai più lo inviterò a una partita dei Vikings a casa mia dopo questo episodio.
Salutiamo questo il direttore di Adult Magazine.
Esatto, salutiamo Joe. Dicevo, i Cardinals non hanno nulla per cui giocare nella 17ª settimana, ma i Vikings con il loro record di 9-6 invece arrivano in città per giocare contro questa squadra che tra l'altro stava giocando con il quarterback di riserva e degli scarti di varie squadre che avevano messo insieme, anche perché era una squadra appunto 3 vinte e 12 perse, non particolarmente competitiva,
e
direi.
E poi, se ricordo bene, scusa un attimo Francesco, se loro avessero perso avrebbero preso la prima scelta assoluta e in quel draft c'era gente come Eli Manning, Philip Rivers, quindi comunque...
E gli sta solo bene, Cristiano.
Però presero Larry Fitzgerald, non so se ne sono dispiaciuti a tempo.
Direi di no. E quindi cosa succede? Succede che nelle partite di mezzogiorno Green Bay demolisce 31-3 Denver e quindi si trova praticamente mezza partita avanti rispetto ai Vikings. Ma ai Vikings basta regolare i Cardinals per andare ai playoff. Tra l'altro, oltre a Green Bay, avevano vinto anche Seattle e Dallas e quindi una tra Minnesota e Green Bay sarebbe rimasta a casa. Per 58 minuti di partita sembrava la classica partita tra una squadra che giocava, tra virgolette, col pilota automatico, i Vikings, e una squadra che non aveva niente da dire al resto del campionato. Infatti ci si presenta al 2-minute warning con i Vikings avanti 17-6, io ero tranquillo sul divano, e poi invece che cosa succede? Succede che sulla prima azione successiva al 2-minute warning, Josh McCown, all'epoca il QB di riserva dei Cardinals, lancia un touchdown pass, i Cardinals provano a fare ovviamente la conversione da 2 perché da 17 a 12 volevano arrivare a un field goal di distanza, ma non succede, la trasformazione, quindi rimaniamo 17 a 12. Una cosa che alcuni hanno dimenticato, ma che purtroppo non ho dimenticato, è che prima del miracolo al quale andremo, succede un altro miracolo sempre che avvantaggia i Cardinals, vale a dire l'onside kick. Neil Ruckers, il kicker dei Cardinals, calcia un onside kick che viene ricoperto sulle 39 da un giocatore degli Arizona Cardinals. Quindi con un minuto e 54 da giocare, McCown ha 61 yard da coprire del campo e un timeout. Riescono ad arrivare alle 9 dei Vikings e chiamano l'ultimo timeout con 31 secondi da giocare. La difesa dei Vikings ha un momento, diciamo, si risveglia dal torpore e su azioni successive va in sack su McCown e lo ributta indietro fino alle 28 yarde dei Vikings. Quindi che cosa succede? Che McCown, quasi senza avere la possibilità di chiamare lo schema, perché il tempo stava finendo e non c'era modo di fermarlo, perché sul sack ovviamente l'azione... Il tempo continua, i Cardinals hanno un quarto e 25 da giocare con l'orologio della partita che si sta spegnendo. E in quel momento succede quello che sentite in questo piccolo clip audio.
Get back, guys. Here it is, the season's on the line. Two receivers left and right. McCown takes the snap, he steps up. He's all by himself, fires into the end zone. Caught! Touchdown! No! No! The Cardinals have knocked the Vikings out of the playoffs!
E qui il mio cuore, anche stavolta, si spezzò.
Avete sentito la chiamata di Paul Allen, già all'epoca voce dei Minnesota Vikings? Nate Poole, un oscuro ricevitore che... Poi, tra l'altro, segnerà questo che è il secondo e ultimo touchdown della sua carriera NFL, va a segnare e dà la vittoria ai Cardinals 18-17. Tra l'altro, Ale, sicuramente ricorderai che Nate Poole mette un solo piede nella end zone e poi viene spinto fuori, ma all'epoca la regola era che se il tuo corpo era all'interno della end zone e poi venivi spinto fuori, valeva praticamente la segnatura, regola che poi è stata cambiata successivamente, quindi questo non sarebbe neanche stato un touchdown, credo, non ne sono convinto al 100%, ma sono abbastanza sicuro che la regola è stata cambiata e uno dei motivi è stato proprio questo.
Assolutamente la regola è stata cambiata e devo dirti che però io personalmente la preferivo come era una volta, perché dava, però questo è un giudizio personale, nel senso che a me piaceva di più il fatto che lo sforzo del ricevitore venisse premiato, è un po' comodo per il difensore poterlo spingere via, effettivamente gli agevola molto, però è esattamente, hai descritto perfettamente la situazione, Francesco.
Ale, chiudo dicendo soltanto una cosa, a Nate Poole furono concesse le chiavi della città di Green Bay e fu invitato anche a Green Bay per vedere la partita di playoff contro i Seattle Seahawks, che i nostri carissimi amici di Green Bay andarono poi a giocare. Quindi sull'ultima azione i Vikings perdono, sono fuori dai playoff e, come diciamo, ciliegina sulla torta, mandano al loro posto ai playoff i Green Bay Packers.
Francesco, a voi. Francesco, quella partita di Green Bay contro Seattle è quella in cui scelsero, ti ricordi, andiamo a segnare Hasselbeck, se non ricordo male, dovrebbe essere proprio quell'anno in cui prendiamo la palla, andiamo a segnare, poi se non sbaglio persero i Seahawks, però potrei fare confusione.
Persero i Seahawks, quello sì.
Secondo me è quella, secondo me è proprio quella.
Perché probabilmente sì, non è che si incontrano tante volte i Seahawks e Packers ai playoff.
Poi. No, anche perché poi l'altra, ce la ricordiamo, più recente, c'era già Russell Wilson in quella che facevo dopo. Molto bella anche quella. E la partita che hai descritto, Francesco, anche in quel caso ero con i miei amici a guardare la partita e anche in quel caso rimasi ovviamente senza parole, perché fu un ennesimo shock. In quel caso però la lessi in un modo molto sportivo e dissi: ecco il bello degli sport americani, perché se fosse successo nel campionato di calcio di Serie A sicuramente il destino sarebbe stato realizzato e quello che era scritto si sarebbe realizzato. Non è così negli sport americani e quella volta ce lo dimostrarono gli Arizona Cardinals, però tanta colpa dei Minnesota Vikings, che non dovevano assolutamente perdere quella partita, e mandai giù anche in quel caso un boccone amaro dei tanti che poi sono seguiti da quegli anni che diventarono molto molto complicati. Faccio solo una menzione per Josh McCown, che da allora è stato un grandissimo journeyman dell'NFL, ha girovagato veramente per tantissime squadre, un backup molto apprezzato, va detto, capace di far crescere i ragazzi che ha davanti a lui, però un backup, un journeyman, diciamo che se avesse cominciato anche l'anno dopo a farsi vedere in quanto giocatore che poteva reggere qualche partita da titolare quando c'era bisogno, a me non sarebbe certo dispiaciuto. Cristiano, la ricordi ovviamente anche tu questa partita?
Sì, la ricordo, avete già detto tutto quanto voi, io allargo solo il discorso che a una cosa che non ha detto Francesco, che ricordo benissimo, che fu una delusione non solo quella partita ma tutta la stagione, perché cominciamo la stagione 6-0, le vincemmo tutte, addirittura esordimmo a Lambeau Field e vincemmo, quindi era 6-0 dopo le prime 6 partite, arrivò il bye e poi ci fu il tracollo, perché ne perdemmo 7 delle ultime 10 con il record di 9-7. E credo che se non siamo l'unica squadra, poco ci manca ad essere partiti 6-0 e poi non aver fatto i playoff. Anche questi sono i record di Minnesota Vikings nella loro storia.
I nostri bei record, Francesco, quelli a cui teniamo particolarmente.
Eh sì.
Ma adesso basta negatività, ragazzi. Dobbiamo dare un briciolo di positività in questa serata, anzi in questa giornata, a seconda di quando ci ascoltate voi che ci scaricate. E quindi, Cristiano, direi che è il momento di passare ai momenti migliori che ricordiamo. Vai, a te l'onore di cominciare con i momenti più belli dei Minnesota Vikings.
Grazie Ale. Sarò banale, sarò scontato, però il momento migliore che mi viene in mente è indubbiamente il Minneapolis Miracle. Stagione 2017, quindi era gennaio 2018, che poi abbiamo scoperto che era 14 gennaio 2018, stesso giorno del mio momento peggiore, i casi della vita. E quello alla fine non è stato solamente uno dei momenti migliori della storia dei Vikings, ma penso di tutta la NFL di sempre, perché è stata la prima partita fin qui unica a essersi decisa allo scadere, praticamente, quando il cronometro era a zero. Non serve che descrivo la partita, perché immagino che tutti l'abbiano vista. Faccio un breve riassunto. Noi alla fine del primo tempo eravamo avanti 17-0 in super controllo. L'attacco dei Saints era praticamente invisibile. La nostra difesa, che a quei tempi era veramente forte, non come quella di quest'anno, anche sui passaggi, dico, aveva schiantato Brice e compagni. Nella ripresa invece incominciò la rimonta e a 2 minuti dalla fine ci trovammo sotto 23-21. No, scusate, era sì, 23-21. Oddio, com'è? Sì.
Andiamo a recuperarlo subito, non preoccuparti, vai pure avanti Cristiano, adesso te lo vado a dire, la vado a recuperare immediatamente.
No, scusa, era 20-21 per loro, era sì, era avanti di un punto. E a quel momento mise Kay Forbat, che era il nostro kicker di allora, mise il field goal dalle 53 yard, che per noi, per la nostra storia, è un miracolo anche quello. E sembrava quello aver indirizzato la vittoria, non so se vi ricordate. E quindi sì, eravamo 23-21 a meno di 2 minuti dalla fine. Poi esatto, però sul controsorpasso dei Saints con un solito drive enciclopedico di Brice che si concluse con un field goal e quindi ci trovammo 24-23 per loro e mancavano 25 secondi. Da lì in poi è storia perché chiunque credo si ricordi quella partita, quei momenti che sono stati momenti bellissimi e a 10 secondi dalla fine il lancio di Keenum che era un lancio sulla sideline, un corner 7 come viene chiamato, una 7 root o corner root il gergo del nome del lancio e ci fu la ricezione di Dix, ci fu Marcus Williams che andò a farfalle che placcò probabilmente non si sa che cosa e Dix che corse da solo indisturbato fino alla zone di touchdown che ci diede la vittoria. E io di quella partita ricordo innanzitutto il fatto che ormai non ci credevo più, ma credo di non essere l'unico che non credeva più alla vittoria, tanto che scrivevo, quella partita la stavo seguendo, la vedevo in televisione, ma intanto mi sentivo, scrivevo su Endzone forum e quindi avevo già preparato il messaggio di commiato della stagione perché ero sicuro che la stagione ormai fosse finita. E nel frattempo che lo scrivevo, anche perché era l'una di notte quindi avevo anche voglia di andare a dormire, è successo l'imprevedibile e quindi e mi ricordo che la cosa che ricordo meglio di tutte è che l'inquadratura della camera Vikings era perfetta, 39, nel momento in cui Dix riceve la palla davvero potevo farlo perché gli dicevo di uscire dal campo per un field goal e invece vedevo che lui andava dritto e quindi io continuavo a insultarlo finché non ho visto l'arrivo in end zone, lui che si leva il casco, lo lancia per aria e tutti quanti sopra. È stata un'emozione incredibile e devo dire che Joe Buck, che in genere diciamo non è simpatico neanche a sua mamma e noi, a noi tifosi Vikings ancora di meno
esatto, come ha ricordato
quella partita, la telecronaca devo ammettere che mi piacque addirittura la sua telecronaca. Ma questo è un
non ti lasciare ammaliare da Joe Buck. Poi ne parlerò anche io dopo di Joe Buck per il mio momento migliore.
Lo so benissimo, infatti è da lì che è nata diciamo l'antipatia per Joe Buck, che non ha mai nascosto, non si è mai fermata insomma.
Hai letto perfettamente uno degli aspetti che volevo toccare, e cioè la traccia prevedeva che Dix uscisse appunto per cercare il field goal. Questo perché col tempo mi sembra mancassero 10 secondi all'inizio dell'azione, se non sbaglio. Quindi se per errore uno di questi cornerback avesse rimontato Dix e l'avesse placcato all'interno del campo, la partita sarebbe finita e avremmo perso. Quindi credo che un po' tutti, per i primi istanti, prima di capire che cosa stava succedendo, abbiamo detto le peggiori parolacce e ingiurie a Dix chiedendogli di uscire dal campo. E poi la seconda cosa che ricordo, che mi aveva molto colpito, e che ve la ricordate sicuramente anche voi, i Vikings sono dovuti tornare in campo perché era cambiata la norma per la quale anche ai playoff, anche se è assolutamente insignificante, l'extra point va calciato. E se vi ricordate c'era Keenum che arringava lo US Bank per il coro di Skull Vikings e poi non c'è stata la trasformazione perché Keenum si è inginocchiato, quindi infatti poi il finale della partita è rimasto 29-24.
Esatto, e una cosa solo che adesso mi hai ricordato tu, che poco prima, quando era tornato in vantaggio New Orleans, ovviamente quel simpaticone di Sean Payton si girò verso il pubblico e incominciò a prendere in giro tutti quanti con lo score chant. Cioè, e quindi lì già si sentivano la vittoria in pugno anche loro, e per quello è ancora più bella e emozionante.
La speranza è che si strozzi con le sue maledette Brindley alla frutta. Non mi ricordo in quale serie TV una volta vidi, ma lo potete ribeccare su YouTube, Sean Payton tra i vari assistenti ha uno che ha il compito di scartocciargli le Wrigley's alla frutta e mettergliele in bocca. Quindi lui si avvicina e questo già sa che gli deve mettere la gomma. Se ci riflettete un attimino, provate a ricordarvi una volta che avete visto Sean Payton che non stava masticando la gomma.
Mai.
Quindi, la speranza che ci si strozzi è sempre dietro l'angolo.
Io quella sera ero ammalato, quindi con febbre alta, ero sul letto, avevo portato la televisione attaccata al letto col computer, tutto perfetto col Game Pass, e ho sofferto come un cane veramente per la febbre. Come avete pensato voi, pensavo fosse già finita, perché i Vikings in quel caso è già finita, e quella volta invece mi hanno sorpreso. Io direi che adesso per 1 minuto e 44 ce lo riascoltiamo.
Vikings at their own 39, it's third down. Three receivers right, Thielen and left. Marshawn Lattimore, 12 yards from Adam. Case on a deep drop, steps up in the pocket. He'll fire to the right side, caught by Diggs. Stay up! Oh my God! Oh my God! 30! No 10! Way. Touchdown! Oh. Are you kidding me? It's a Minneapolis miracle! Step on Diggs! And the Minnesota Vikings have walked up on the New Orleans Saints! It's a 61-yard Minneapolis miracle! I can't believe what I just saw, Kyle. What an unbelievable play. Fans at US Bank Stadium are embracing each other. They're trying to climb into the box to hug us all. Nobody can find Stephon Diggs. He ran into the tunnel. Unbelievable, Paul. Are you kidding me?
They run the deep ball route. Stephon Diggs goes up, and Marcus Williams, the rookie, tries to jump over the back of him to break up the throw. The ball is caught.
Are you kidding me? Fantastico, fantastico, veramente fantastico. L'ho accorciato un pochino perché poi divagava, ma veramente eccezionale, eccezionale, cari ragazzi. Questi è stato veramente un momento fantastico della storia vichinga, e devo dirvi la verità, introducendo quello che è stato il mio momento da tifoso puro, mi sarei sicuramente accodato a Cristiano e avrei raccontato anch'io il Minneapolis Miracle, perché è stato qualcosa che può essere, per quello che mi riguarda, può essere superato solo dalla vittoria di un Super Bowl. Voi cosa dite? Cosa ne pensate, Francesco, Cristiano?
Concordo al 100%. Credo che se avessimo dovuto rispondere al cuore avremmo raccontato tutti e tre lo stesso episodio. Aggiungo solo, tra l'altro, che non sono un grandissimo, non so voi... magari, ecco, anche questo vi volevo chiedere. Non sono un grandissimo fan di Paul Allen, la voce sì, non mi dispiace, però a volte è un po' troppo sopra le righe, un po' troppo istrionico ed è poi un po' troppo casalingo, quindi a volte distorce la realtà, ha dei modi che non mi piacciono nel suo essere la voce dei Vikings. Però l'idea di Minneapolis Miracle così al volo mentre l'azione sì. Sta succedendo, puro genio, ragazzi, puro genio.
Concordo sull'analisi al 100% proprio, è molto giornalista tifoso, è proprio l'home broadcaster di quelli sanguigni, ma lì è stato geniale, l'ha detto immediatamente, è stato proprio distinto, gli è uscito Minneapolis Miracle ed è stato qualcosa di... Are you kidding me? It's a Minneapolis Miracle, è qualcosa di eccezionale. Come vi dicevo, io ero a letto ammalato quella notte, ma quella è stata epica. E proprio per non ripeterci, ho deciso di scegliere un momento... non da tifoso puro, come vi segnalavo, ma da addetto ai lavori. Ho scelto di raccontare come mio miglior momento della storia vichinga la settimana di fine settembre del 2013, in cui ho seguito passo passo, giorno per giorno, i Minnesota Vikings, che per la prima volta erano venuti a giocare a Londra, lo ricorderete, contro i Pittsburgh Steelers. Per me è stato il coronamento di una vita di passioni. Ha unito il giornalismo e i Minnesota Vikings in una settimana indimenticabile. Poter intervistare one-to-one Jared Allen, Kevin Williams, Greg Jennings, Harrison Smith, Cordarrelle Patterson, Xavier Rhodes, Brian Robinson e tantissimi altri, veramente non sto a fare la lista perché è eterna. Fermarmi a chiacchierare con Kyle Rudolph, complimentarmi dopo la partita con Adrian Peterson e ancora vedere come si allena una squadra NFL da vicino, studiare il lavoro dei colleghi che tutti i giorni seguono la squadra tutto l'anno. Avevo già vissuto una cosa simile per l'NBA, ma vi assicuro che per l'NFL è stata la realizzazione di un sogno, perché è sempre stata fortissima la mia passione per il football. Devo dire la verità, non vedo l'ora di tornare a raccontare le vicende vichinghe da vicino, magari con materiale migliore rispetto a quell'anno, quando avevamo Christian Ponder, Matt Cassel, Leslie Frazier, arrivavamo senza vittorie sia noi che i Pittsburgh Steelers. Poi la partita di Wembley, e la ricordo come fosse oggi, fu veramente fantastica perché giocarono una bella partita, ci furono dei fantastici touchdown, e parlandone mi viene ancora la pelle d'oca. Devo ringraziare soprattutto mia moglie, perché ancora adesso, lo devo dire, mi ha permesso di andare via una settimana con due bimbi piccole a casa a vedere i Minnesota Vikings, ed è stato qualcosa che non dimenticherò mai. E aver avuto la possibilità di avvicinarmi così tanto alla squadra che ho sempre seguito con passione, fare il mio lavoro in quel modo, è qualcosa che va davvero oltre qualsiasi possibilità. Poi non sono tornato, devo fare ammenda, contro i Cleveland Browns, non ce n'è stata la possibilità, mi è dispiaciuto, ma in quel caso non si erano più fermati, perché è cambiata un po' la NFL a Londra, che lo ricordiamo, quest'anno non ci saranno partite londinesi, come è abbastanza scontato, visto che la situazione Covid è molto preoccupante, non ci saranno partite londinesi. Vi dicevo, un po' cambiata, perché l'anno in cui andai io, era il 2013, arrivarono il martedì i Vikings, e si allenarono da martedì a venerdì, con un pausa il sabato, a Londra. Contro Cleveland, invece, negli anni successivi arrivarono il venerdì, che è ormai un'usanza abbastanza abituale per le squadre che vanno a Londra, arrivano il venerdì, giocano e ripartono subito la sera dopo la partita, mentre nei primi anni c'erano più squadre che si fermavano tutta la settimana, erano scelte che si facevano. Mi ricordo anche abbastanza polemico soprattutto Jared Allen per questa situazione. Fu una settimana incredibile, Francesco, e per me è sicuramente stato il miglior momento da appassionato e da giornalista dei Minnesota Vikings. Francesco, a questo punto tocca a te, qual è stato il momento più importante della tua vita da tifoso?
Allora, devo dire che avendo avuto la fortuna per la parte iniziale della mia militanza come tifoso Vikings abitare in Minnesota, il mio odio per i Green Bay Packers è vasto, è profondo ed è incessante. Devo dire che ho un odio che è in questo sminuisco il mio essere tifoso dei Vikings, ho un odio calcistico per Green Bay. Io faccio parte di quella categoria di tifosi dei Vikings che dice io tifo per due squadre, per i Vikings e per chiunque sta giocando contro i Packers. E devo essere onesto, la prima cosa che faccio dopo aver visto il risultato dei Vikings, o comunque dopo aver visto la partita dei Vikings, e guardare quello di Green Bay con la speranza che perdono. Ovviamente non sono un facino roso o un violento, ma devo essere sincero, e vederli perdere è sempre una gran gioia e gran soddisfazione. Quindi
sottoscrivo benissimo. Infatti io ero quasi tentato, lo dico la verità, tra i momenti migliori di mettere Barr che rompe la clavicola a Rodgers, poi però mi sembrava un poco politicamente corretto e allora sono rimasto sul Minneapolis Miracle.
Quello resterà il, come si dice, il momento inespresso migliore dei Vikings, ma sono con te nel senso che ovviamente non auguro mai l'infortunio
chiaramente
a nessuno, però diciamo che
tutto vai, quello vai. Che è successo dopo da parte dei tifosi di Green Bay, che si sono incavolati, che scrissero le peggio cose, quando in realtà possiamo dire tranquillamente che era un intervento duro, ma era regolare, non era che era fuori dalle regole.
Onestamente, esatto, onestamente non era una partita di curling, quindi i colpi ci sono, gli infortuni ci sono, non è stata chiamata neanche una penalità. Ho trovato squallido il comportamento dei tifosi di Green Bay, ho trovato squallido che la NFL, per difendere Rodgers, ha poi modificato la regola per la quale adesso è praticamente impossibile arrivare al quarterback senza che venga chiamata una penalità. E effettivamente in più Aaron Rodgers, diciamo che non è proprio il massimo della simpatia. Comunque, ritorno al mio momento. Come vi avevo detto, andiamo alla stagione successiva, quella dove abbiamo mancato i playoff per colpa di Nate Poole e dei suoi Arizona Cardinals. Andiamo quindi alla stagione 2004. I Vikings, tanto per cambiare, entrano in retromarcia ai playoff e si vanno a giocare la loro wild card domenica 9 gennaio 2005, con il solito inizio alle 4:30, quindi 10:30 italiana, nel catino del Wisconsin, in quel Lambeau Field dove sono naufragati tanti sogni dei nostri Minnesota Vikings. Volevo andarmi a ripescare il record vittorie e sconfitte. Ale, magari se vuoi dare tu un'occhiata, sì, e ce lo vuoi ricordare, dei Vikings a Green Bay, perché so che sicuramente non è un qualcosa di cui andar fieri. Comunque, l'head coach era Mike Tice, un allenatore che a me non è mai piaciuto, anche perché aveva a disposizione giocatori molto forti, ma non aveva la capacità di imporsi, quel polso che serve per gestire determinati giocatori un po' particolari. E adesso che andiamo nel dettaglio di questa partita, poi magari ci ritorniamo su Mike Tice. Comunque, per non perdere tempo ulteriore, i Vikings giocano una partita fantastica, sono praticamente avanti dall'inizio con un touchdown prima di Mo Williams e poi di Randy Moss, il quarterback in tutti e due i casi che lancia il touchdown pass è Dante Culpepper. Dopodiché arriva un field goal di Morten Andersen, che all'epoca era il kicker dei Vikings, e i Vikings si portano sul 17-0. Green Bay calcia un field goal subito prima dell'intervallo e quindi si va al riposo sul 17-3. Al rientro Brett Favre completa un touchdown pass su Bubba Franks, ma Dante risponde con un touchdown pass a Nate Burleson. Una corsa per touchdown di Najee Davenport porta il punteggio sul 24-17 e sfido chiunque tifoso dei Vikings con i precedenti di mestiere che abbiamo ai playoff contro Green Bay e per tutta una serie di aspetti a non incominciare a tremare, perché Green Bay tra l'altro segna a 13:37 ancora da giocare nel quarto. Invece Dante Culpepper si inventa un drive fantastico e con un primo e 10, se non vado errato, dalle 34 yard di Green Bay, con i Vikings già avanti 24-17, succede questo.
Moss, Randy Moss is in for a touchdown.
Oh, Al Harris playing off, bit up on the route, and Randy Moss, without even really being able to run, as he shoots the moon to the fans here in Green Bay.
That is a disgusting act by Randy Moss.
E qui il nostro amico commentatore.
Sempre lui.
Esatto, quel Joe Buck, figlio tra l'altro invece di un grande commentatore, della voce storica dei St. Louis Cardinals. Infatti, se anche il figlio si fosse limitato al baseball, magari invece, come tutti quanti ben sappiamo, fa parte di un duo, ha fatto parte per un lungo periodo di tempo di un duo comico insieme a Troy Aikman, che ha fatto sollazzare gli amanti della slapstick comedy per tanti anni. Come avete sentito dal clip audio, non si accorge neanche che Moss in realtà non si è abbassato i pantaloni, ma ha semplicemente mimato il gesto di abbassarsi i pantaloni. Lo chiama un disgusting act, dice, si scusa che la gente da casa ha dovuto vedere questa cosa così vergognosa e riprovevole, e si mette a capo della crociata che poi porterà a una multa di $10,000 da parte della NFL. L'episodio viene ingigantito perché ovviamente il gesto è stato commesso da un giocatore dei Vikings e non dei Dallas Cowboys o dei 49ers, altrimenti credo che la gestione sarebbe stata diversa, e questo gesto viene considerato la goccia che fa traboccare il vaso, visto che poi Moss verrà scambiato con gli Oakland Raiders nell'off season successiva. Tra l'altro, una cosa che devo dire a sfavore di Randy è che nella partita immediatamente precedente a questa, quindi nell'ultima di regular season, una sconfitta contro i Washington Redskins, che tutti quanti ricordiamo è la famosa sconfitta contro i Washington Redskins, dove a pochi, credo 4 secondi dalla fine della partita, Randy va via dal campo di gioco, e questa cosa ovviamente non è che lo avesse fatto diventare particolarmente simpatico ai suoi compagni di squadra. Questa era, si incastonava nel suo famoso I play when I want to play, che anche lì non gli aveva guadagnato particolare simpatia, ma onestamente, uno, Randy Moss è il più grande giocatore secondo me che abbia indossato la maglia dei Vikings, due, è il mio giocatore preferito, tre, fare un gesto del genere per prendere in giro i tifosi di Green Bay, perché poi Moss lo spiegherà, era un gesto di reazione al fatto che durante il tragitto del pullman dall'albergo al Lambeau Field i tifosi di Green Bay, con la classe che li contraddistingue, sono soliti mostrare, diciamo, le natiche e qui con i pantaloni giù, non su come ha fatto Randy, ai giocatori dei Vikings mentre passa il pullman. E quindi onestamente io non ci vedo né niente di sbagliato, ma addirittura onestamente per me è stato uno dei momenti più belli, perché siamo andati a vincere una partita di playoff al Lambeau Field e in più il mio giocatore preferito ha fatto un gesto praticamente con il quale ha preso in giro l'intera tifoseria di Green Bay.
Francesco, io sono andato a scartabellare perché sono uno studente modello e ti posso dire che abbiamo giocato 61 partite al Lambeau Field e ne abbiamo vinte 25. Fai però conto che di queste 25, 12 sono arrivate tra gli anni 60 e 70, quindi dall'80 in poi ne abbiamo vinte 13 su 42, particolarmente disastroso l'ultimo decennio, che abbiamo un 2 su 11 abbastanza inquietante e due pareggi. E sono stati giocati solo due playoff, se non vado errato, se non ho fatto male i compiti.
Eh sì, la partita di Joe Webb e l'altra.
Purtroppo sì, e purtroppo assolutamente sì, e appunto quella che hai ricordato perfettamente pochi istanti fa. Io fate conto, e dopo lascio la parola a Cristiano, che quella sera uscì, i miei amici come al solito si trovarono, e questo mi fa capire come vive il football, molto in compagnia, perché ho la fortuna di avere un gruppo di amici abbondante e molto appassionato di football americano qui a Mantova, quindi ci si trova ormai da decenni insieme a guardare le partite. Si erano trovati, io avevo deciso clamorosamente di uscire, perché se ci pensate è qualcosa di clamoroso per me, ma probabilmente quell'uscita era dovuta alla delusione degli anni precedenti. Cioè io credo che ci fosse il timore di fare la fine solita dei Minnesota Vikings e probabilmente non avrei retto un'altra sfida spezzacuore insieme ai miei amici, quindi decisi di non guardarla, però ho detto magari torno in tempo e vado a vederne un pezzo. Quando suonai a casa dei miei amici, i miei amici mi accolsero con due occhi fuori dalle orbite per raccontarmi quello che era successo, e il giorno dopo ancora una volta andrei a vedere la partita, ma stavolta con un ben diverso stato d'animo, e probabilmente le disgrazie del passato influirono su quella scelta di non vederla in diretta, non vederla in compagnia, perché insomma ne avevo passate tante e mi persi una cosa grandiosa come quella scelta di Moss. Mi spiace, io sono totalmente d'accordo con Francesco su Randy Moss e anche sul colpo che fece. Se l'avesse fatto Terrell Owens, se l'avesse fatto qualsiasi altro ricevitore, Michael Irvin, Chad Johnson, qualsiasi altro ricevitore istrionico che abbiamo visto in passato, non ci sarebbe stata probabilmente l'eco che c'è stata per Randy Moss. Fui veramente dispiaciuto quando se ne andò, perché secondo me sbagliammo a non cercare di gestirlo, ma è anche vero che la squadra ormai aveva preso una piega che anche Randy Moss non credo sarebbe bastato a tenerci in piedi. Io, a differenza vostra, sono meno incattivito, ovviamente parlando in modo da tifoso e non certo da violento, come abbia specificato Francesco. Non ce l'ho così tanto con i Green Bay Packers, più che altro perché apprezzo la loro storia e il fatto che siano una delle franchigie storiche. Abbiamo la fortuna di giocare con due grandissime franchigie che sono appunto i Green Bay Packers e i Chicago Bears. So che da tifoso le dovrei odiare visceralmente, ma in realtà ammiro la loro storia e il loro passato, quindi sono un po' più democristiano di voi in questo. Ma ciò non toglie quello che penso assolutamente, il mio amore per i Minnesota Vikings. Cristiano, tu ricordi questa partita, ovviamente.
E allora, intanto sottoscrivo su Randy Moss, perché anche per me è il giocatore preferito in assoluto della storia e uno dei motivi per cui tifo Vikings, obiettivamente. Tanto che pensandoci poi, quando mi avete detto di pensare a un momento positivo, bello, oppure ripensato a quando è tornato nel 2010, tutta la settimana di avvicinamento prima della prima partita di quando è tornato, che era la partita contro i Jets, che la ricordo ancora benissimo, per me sembrava come avvicinarsi al Super Bowl, perché il ritorno di Moss e Maya Purple and Gold era una cosa fuori dal mondo. Comunque, riguardo alla partita, sì, la ricordo benissimo anch'io, e io pure, era una domenica sera, dovevo uscire perché avevo un compleanno, ma non uscì perché stavo male, e però la vidi la partita perché avevo la febbre, però ero sicuro di perdere, anche perché una cosa che Francesco non ha detto, in stagione regolare due precedenti, tutte e due sconfitte, seppur di un solo field goal, ma abbiamo perso sia in casa la prima, in casa loro, che in casa nostra, quindi conoscendo pure, e veniamo da 4 anni di delusioni, diciamo che era molto molto probabile la sconfitta, e proprio per quello, oltre che per il gesto, oltre per la prestazione, poi la vittoria ti dà una carica, un'energia ancora migliore e ti rende tutto più bello. Quindi sposo in pieno questo momento positivo.
Ale, prima di andare al pezzo successivo, ti stuzzico con una domanda veloce. Tra la partita del 98 e questa del 2004, diciamo del gennaio 2005, c'è il cambio di gestione, no, del locale tra Danny Green e Mike Tice. Inspiegabilmente, secondo me, i Vikings nel 2001, praticamente nella prima stagione delle 10 che Danny Green sarà il nostro head coach, hanno una losing season e lui viene licenziato, tra l'altro con il solito stile Vikings molto elegante, lo licenziano una partita prima della fine del campionato. Io credo che si capisca dalle cose che ho detto, e poi ho anche detto che di Tice non ho molta stima come allenatore, l'ho detto più volte durante il nostro podcast, ma voglio sapere da te quanto pensi che possa avere influito sulla strada poi sbagliatissima da un punto di vista, proprio come dicevi tu, dello spogliatoio, dell'ambiente e tutto, il cambio di gestione. Cioè, perché Tice poi porterà alla dipartita di Moss e a tutta un'altra serie di episodi negativi.
Tantissimo, Francesco. Per me Tice è il peggior allenatore che ho visto da quando seguo i Minnesota Vikings. Quella matita, cioè, veramente è un incubo, la matita che teneva dietro l'orecchio, perché è un completo incapace di gestire.
Il salumiere.
E mi fermo qui, perché veramente è una cosa che è completamente incapace di gestire qualsiasi aspetto della squadra, e infatti si è visto quanto è andata a sud. E mi dispiace che Dennis Green abbia pagato in quel modo una fine ciclo. Probabilmente lui, secondo me, avrebbe meritato una soft rebuilding, e così mi aggancio alla stretta attualità, perché aveva dimostrato nei 10 anni che aveva le carte in regola per fare bene. È vero, forse gli è mancato qualcosa ai playoff, ma ci è arrivato spesso e volentieri, e sapeva anche far arrivare i free agent, far arrivare i giocatori di grande calibro, l'abbiamo visto. Ha cambiato spesso quarterback pure lui, l'abbiamo visto in quegli anni. Però mi è dispiaciuto tanto, e credo che abbia inciso parecchio nei successivi anni molto difficili che abbiamo attraversato, perché è vero, non è stato trattato. Magari il ciclo poteva finire lo stesso, ma c'era modo e modo, e poi di certo avrei fatto una scelta diversa, perché Tice proprio si è rivelato assolutamente inadeguato, e l'abbiamo visto in modo evidente.
Del resto ricordi chi era il proprietario che ha scelto Mike Tice qui?
Lascia stare, un anno
Esatto.
Un anno sì e l'altro pure minacciava di portarci via la franchigia dal Minnesota.
Credo che abbia scelto l'opzione meno costosa, è un po', come si dice, è andato all'hard discount degli head coach con Mike Tice.
Sì, veramente. Io cito solo una curiosità sul 2004, Francesco. Le partite che ha citato Cristiano, che abbiamo perso in regular season, sono finite entrambe 34-31 per i Packers, che è veramente molto curioso, perché sia in casa loro che al Metrodome vinsero 34-31.
Forse l'unica pecca che possiamo trovare, sarai d'accordo, è che le sue difese non sono mai state dominanti, le difese di Danny Green. Nel senso che se avessimo avuto una difesa un po' più forte, forse avremmo fatto più strada nei playoff in quel decennio.
Può essere, ma secondo me, guarda, mancavano un po' di talento, perché se non ricordo male c'era Tony Dungy che guidava le difese in quegli anni, e non aveva grandissimo talento a disposizione. In effetti il talento era concentrato prevalentemente in attacco, perché se pensiamo ai linebacker di quegli anni, sì, se ne salva qualcuno, per carità, anche le secondarie non erano... Come?
Sì, no, concordo, pensavo alle secondarie del 2001, erano un gente proprio dei telepass.
Sì, sempre state, esatto, ma sempre state anche negli anni precedenti, le secondarie e i linebacker erano... la linea non era male, la linea difensiva, ma secondarie e linebacker erano accettabili, secondo me allenate bene, perché c'era un buon allenatore, ma il talento era un po' quello che era, e del resto ne avevamo veramente tanto in attacco. Quello che è mancato, probabilmente, se avessimo avuto anche una difesa dominante... Io credo che qualcosa avremmo scritto in quegli anni.
Magari, esatto, magari adesso ci potevamo comprare, potevamo indossare anche noi un anello al dito, Ale.
Secondo me, guarda, mi sbilancio anche qualcuno in più con un paio di giocatori in difesa più incisivi, devo dire la verità. E a questo punto, Francesco, direi che abbandoniamo i ricordi.
Sì.
insieme a te ci tuffiamo.
Direi che ci siamo prolungati anche questa volta, Ale, quindi possiamo passare al segmento successivo.
Sì, ma questo è Breaking News, siamo molto bravi a sintetizzare quello che adesso andremo a raccontarvi, e direi sì, Francesco, che è il momento di aggiornarci con il training camp. E quali sono state, Francesco, le tue prime impressioni di questo training camp?
Allora, innanzitutto vorrei parlare della situazione Dalvin Cook. A quanto pare non c'è stata una nuova offerta dei Vikings. Sappiamo che martedì, alla mezzanotte di martedì della settimana scorsa, è scaduto il cosiddetto ultimatum dei Vikings. A quanto pare l'offerta non è stata modificata o migliorata, ma è rimasta la stessa. I Vikings hanno tracciato una linea e hanno detto: questa è l'offerta, se ti va bene, altrimenti alla mezzanotte di martedì l'offerta viene tolta dal tavolo. Alcune riflessioni, alcuni dettagli, perché sono andato un attimino a investigare sui termini di questa offerta, alcune, diciamo, riflessioni di contorno, e poi vi cedo la parola per chiedervi la vostra opinione sulla situazione. La situazione Cook per me è un pochino come una partita di poker, dove ci sono due persone che hanno praticamente, quando un po' tutti quanti escono dalla mano, e due persone si fronteggiano e cercano di capire l'altro che cosa ha in mano, per capire se sta bleffando, non sta bleffando, e così via. Credo che le carte buone in questa situazione ce le abbiano i Vikings, per una serie di motivi. Se Cook decide che l'offerta non è congrua e dice basta, me ne vado, da che diventa unrestricted, invece alla fine di questo campionato diventa un restricted free agent, e per tutta una serie di motivi non credo che questo sia l'anno che i Vikings andranno a vincere il Super Bowl. Quindi se giochiamo con Mattison quest'anno non credo che le cose cambiano particolarmente. Tra l'altro, il fatto che lui diventa un restricted free agent invece che un restricted, se non dovesse giocare, vuol dire che i Vikings, con un tender e quindi con pochi spiccioli, se lo tengono al roster. Se decide di giocare, come a quanto pare sembra, quest'anno, e poi testare il mercato da free agent, invece viene pagato 1.6 milioni. I Vikings hanno comunque, quindi 1,6 milioni direi che vantaggio Vikings. I Vikings possono comunque mettergli il franchise tag alla fine di quest'anno. Mi sono andato a guardare quanto è stato il franchise tag per i running back, e poiché il trend è quello per la posizione del running back a perdere, nel senso che non è una posizione considerata molto, è di circa 10,5 milioni. Da quello che mi sembra di capire dalle informazioni che ho ricevuto, questi 10,5 milioni che i Vikings pagherebbero per farlo giocare l'anno prossimo, nel 2021, sono comunque di meno dei soldi che i Vikings hanno offerto, perché a quanto pare l'offerta da fonti abbastanza vicine alla trattativa è di un periodo molto esteso, pare 5 o più anni, ed è comunque uno stipendio da top 5 running back. Ora, io mi sono andato a guardare, il quinto running back, quindi il meno pagato dei primi 5, è quel Derrick Henry, che prende 12,5 a stagione perché ha appena firmato un 4 per 50. A quanto pare il camp di Dalvin Cook non è contento della durata e vorrebbe un contratto più corto. Io penso sempre che un running back è forse il ruolo dove il giocatore è più esposto ai colpi, e quindi l'infortunio è sempre veramente dietro l'angolo. Dalvin Cook è un infortunio dal finire di giocare, o comunque dal finire di essere Dalvin Cook, e quindi non giocare, oppure giocare sull'ultimo anno da rookie e quindi prendersi il franchise tag, invece di accettare l'extension che gli hanno offerto i Vikings, secondo me non è una cosa molto intelligente. Quindi onestamente non capisco perché lui stia aspettando e non abbia accettato l'offerta, e capisco invece perché i Vikings hanno detto va bene, se la nostra offerta non ti interessa, gioca come stai giocando. Ultime due riflessioni, scusate se mi sono dilungato, ma è un argomento che mi ha molto colpito. Per farvi capire quanto poco il ruolo del running back sia apprezzato, vi ricordo che nel 2011 Adrian Peterson firmò un extension di 7 anni per 96 milioni di dollari, 32 di questi 96 garantiti. Quindi praticamente se Peterson adesso, lo stesso contratto che prese allora, fosse portato così com'è, senza fare praticamente aggiustamenti della cifra e tutto, lui sarebbe il secondo o terzo running back più pagato nella NFL 9 anni dopo. E la seconda osservazione che voglio fare, l'abbiamo già fatta tra l'altro in un podcast dedicato a Dalvin Cook. Dalvin Cook ha giocato solo 29 delle 48 partite che avrebbe potuto disputare in questi 3 anni. Sono veramente poche, perché vuol dire che ne ha saltate 19. In più, voglio ricordare un'altra cosa, che l'ultima volta, l'anno scorso, Dalvin Cook tra portate e ricezioni ha superato i 300 tocchi di palla, è arrivato a 303 tocchi di palla. L'ultima volta che aveva superato le 300 palle toccate in una stagione è stato l'ultimo anno al college. L'ultimo anno al college, lo sappiamo tutti, è stato poi seguito dal suo anno da rookie, dove dopo 4 partite si è infortunato e ha salvato l'anno e ha saltato praticamente il resto della prima stagione. È un giocatore, secondo me, fragile, perché non si può paragonare alle 400 e oltre tocchi di palla di Christian McCaffrey, e quindi non so quanto sia intelligente prenderlo per tanti anni e dargli un sacco di soldi. Scusate se sono andato lungo, a voi la parola con le vostre riflessioni su Dalvin.
Io la faccio introdurre subito a Cristiano, poi dopo.
No. Ha detto tutto Francesco e condivido, cioè quanto sia forte il centrale Cook nel nostro progetto è fuori di dubbio. Anche l'anno scorso, nelle ultime 3 partite che ha saltato, l'attacco era diventato impresentabile obiettivamente. Se ricordate le ultime 3, ok, che magari non c'erano più le motivazioni perché la divisione ormai era andata, però l'attacco non girava. Quindi se lui sia forte, sia centrale e indispensabile, va bene. Però è altresì vero pure che gli infortuni sono sempre dietro. Gli infortuni è injury prone, quindi l'infortunio può arrivare da un momento all'altro. Quindi sono d'accordo nel non pagarlo troppo. E a me, ad esempio, piacque molto la gestione che i Steelers fecero di Le'Veon Bell. Non so se vi ricordate, fece 4 anni da rookie, insomma, quei 4 anni che aveva da contratto, e poi fece 2 anni perché venne il franchise tag 2 anni successivi. E quindi si usarono i primi 6 anni, che sono quelli veramente dove un running back dà il massimo. Lo sfruttarono al massimo pagandolo anche in quei due anni pagandolo tanto, però comunque non avendo un contratto lungo che quindi si ripercuote sul cap con il dead money. E quindi secondo me quella potrebbe essere una gestione migliore. Per questo condivido il fatto che il franchise tag potrebbe essere a nostro favore. Io personalmente seguirei questa strada, se lui non accetta i soldi, quelli che ci ha ben spiegato Francesco.
Allora, se la situazione... scorro veloce.
Scorro
veloce sulle altre notizie. Ricordo solo che, tra l'altro, dopo essere stato coperto di soldi, come direbbe Jerry Maguire, dai Jets, ha avuto un anno assolutamente anonimo Le'Veon Bell, peraltro giustificando anche il comportamento degli Steelers. Alcune osservazioni dal ritiro e poi vi ricedo di nuovo la parola. La prima, dopo Adam Thielen, ovviamente wide receiver 1 intoccabile, B.C. Johnson sembra essere molto avanti rispetto a Justin Jefferson. Io non mi fido in maniera particolare di quello che succede, specie in questo training camp così particolare, però B.C. Johnson, il fatto di avere già un anno di esperienza vuol dire che conosce il playbook meglio. Sicuramente Justin Jefferson verrà fuori e diventerà migliore di Bisi, ma al momento Bisi è ricevitore numero 2. Per una scelta al settimo giro direi tanta roba, anche perché girano parecchi video di sue ricezioni veramente incredibili durante questo training camp. Vado alla nota dolente, o alla nota più dolente di tutte le note dolenti, al grande amore mio e di Ale, all'offensive line. Non ho capito da dove se lo sono fatto uscire, ma Zimmer e poi successivamente anche Kubiak hanno detto 3 allenamenti e avremo la linea d'attacco che poi utilizzeremo quest'anno. Cioè, hai portato dentro un sacco di gente per fargli provare i vari ruoli e tutto quanto, dopodiché in 3 allenamenti con l'attrezzatura addosso già sai chi giocherà dove. Non lo so. Comunque la linea è Riley Reiff, tackle di sinistra, Dakota Dozier, meglio di tutti gli altri in questo momento, chiaramente la guardia di sinistra, Garrett Bradbury al centro, Pat Elflein guardia destra e Brian O'Neill tackle di destra. chi non ha sentito un brivido scendere sulla spina dorsale non è tifoso dei Vikings.
Ultima Alessandro notte. Ha abbandonato il gruppo.
Esatto. Ultima nota per gli interior defensive linemen. Nutro discreta fiducia che Idafemi Odenigbo giocherà bene nel suo ruolo particolare, peraltro, perché giocherà a right end, perché avendo avuto Everson Griffin a right end non c'è l'intenzione di spostare Daniel Hunter dal left end. Sappiamo tutti che solitamente il left end è più quello che contiene, mentre il right end è più quello che ha la tendenza a blizzare, andare a seccare, questo per il semplice motivo che il right end gioca dal lato cieco del quarterback di solito. Ovviamente sto facendo un discorso molto ampio, quindi esistono delle eccezioni. Comunque dubbi non ce ne sono, dubbi ce ne sono all'interno. Questo perché? Perché Shamar Stephen, che a me non piace ed è l'ex three technique dei Vikings, è stato promosso nose tackle titolare, mentre il three technique, vale a dire l'interior defensive lineman con il compito di vivacchiare nel backfield avversario per cercare di arrivare al quarterback e quindi portare pressione dall'interno, sembrerebbe essere Jahlil Johnson, che ha staccato in questa gara all'interno del training camp Hercules Mataafa. A me non piace né l'uno né l'altro. A voi le vostre valutazioni.
Allora, comincio io, che la prendo un po' più lunga, ma non lunghissima. Tornando rapidissimamente su Cook, sapete che io sono sempre stato un suo estimatore, sono sempre stato di quelli che gli dava sostanzialmente ragione sulla non tanto ragione su quello che stesse chiedendo, quanto sul fatto di poter fare una scelta addirittura forte come l'hold out, perché è assolutamente un suo diritto. La situazione prospettata però da Francesco mi fa dire che sbaglierebbe a non accettare un'offerta dei Vikings, sbaglierebbe in grosso modo, e quindi un po' mi preoccupa quel tipo di situazione, ma fino a un certo punto, perché come è stato ripetuto più volte anche pochi istanti fa da voi, non è la prossima stagione che ci fa fare il salto di qualità, e a quel punto lì si ragionerebbe in altri termini per quella successiva, in cui io avrei sperato di puntare l'attacco su Cook, ma se così non si doveva essere ce ne facciamo una ragione. Rapidissimamente su Le'Veon Bell, io purtroppo non sono d'accordo con Cristiano, perché secondo me Le'Veon Bell è uno dei motivi per cui sono andati a remengo gli Steelers negli ultimi due anni. L'avessero gestito in modo diverso, non accontentandolo al 100% certo, ma gestendolo in modo diverso probabilmente avrebbero avuto almeno un altro paio d'anni molto buoni con tutto il trio, e forse non sarebbe sbroccato neanche Antonio Brown, perché poi lì è esploso tutto lo spogliatoio degli Steelers e hanno dovuto far tabula rasa, come poi è stata. Detto quello, effettivamente il franchise tag ti permette di giocare con un giocatore a relativamente basso costo, quantomeno a non rischiare di dargli troppi soldi per il futuro. Sul training camp, come stiamo andando? Francesco ha fatto il quadro in modo impeccabile. Allora, secondo me gli highlights che vedo sono tutti di Busy Johnson, quindi per quello che riguarda l'attacco direi che è assolutamente davanti a Justin Jefferson. Ho visto anche Chad Beebe che è tornato, ma sinceramente lo considero un giocatore di corredo e non certo un giocatore su cui fare affidamento al 100%. In attacco diciamo che si farà, io pensavo che potesse essere il nostro punto forte quest'anno, perché con Cook, con Thielen, con un Justin Jefferson che poteva inserirsi prima, ma per come è andata a finire l'off season direi che anche l'attacco faremo fatica. Con la linea poi che ha descritto Francesco mi cadono le braccia, sarà da soffrire ogni partita in modo clamoroso, ma del resto la linea d'attacco, ahimè, lo sappiamo che non è proprio il nostro punto forte. Mi preoccupa però anche la difesa, perché sappiamo benissimo la situazione dei cornerback, tutti giovani, sta facendo molto bene, lo segnalo, Cam Dantzler, su cui puntavo forte anche dopo il draft, l'ho sempre dichiarato che secondo me era quello più pronto a giocare dall'inizio, e sembra che abbia fatto vedere davvero buone cose in allenamento. Io sono molto positivo sul ragazzo, mentre Glennie secondo me dovrà crescere con un po' più calma, ma sono comunque dei rookie, sono comunque delle secondarie molto molto da testare e non hanno avuto la possibilità di farlo. La linea difensiva, secondo me, dopo che Pearce ha scelto l'opt-out, siamo in grossa difficoltà. Tra l'altro Hunter non si sta allenando in questi giorni, non dovrebbe essere niente di grave, ma comunque non si sta allenando, e i nomi che circolano per quelli che devono fare i sostituti, Everson Griffin è andato ai Cowboys, quindi sappiamo bene che dall'altra parte c'è Odenigbo. a quel punto lì, a parte quei due giocatori lì, il resto sono veramente dei personaggi che sì, si spera che il nostro defensive line coach riesca a svilupparli e siamo felici se ci riesce, ma i punti di domanda sono veramente un'enormità per quello che mi riguarda. La stagione si prospetta molto molto complessa per quello che abbiamo visto e sentito in questo inizio di camp, nonostante trapeli un certo ottimismo, sì, andiamo bene, i ragazzi giocano bene, eccetera eccetera, però francamente a guardare lo stato dell'arte, la fotografia che ha fatto Francesco, a cui aggiungo anche quella delle secondarie, dove emerge un buon Dantzler, ma mi sembra davvero poca cosa. Adesso stiamo anche cercando di tirare dentro un po' di safety da far provare, perché alle spalle di Anthony Harris e Harrison Smith non c'è veramente nulla. Cristiano.
Sì, vabbè, diciamo allora, da quello che ho visto io, che ho visto poco, in realtà ho visto solamente un allenamento che avevano trasmesso sul sito ufficiale credo una settimana fa esatta. Poi l'altro ho solamente letto dei tweet, ho visto degli highlights, che quindi lasciano il tempo che trovano. Un altro ricevitore che sembra ben figurare è quel Alexander Hollins, che è un undrafted dell'anno scorso, e sta avendo una campagna, un training camp solido, costante, e soprattutto è l'unico che sembra avere un po' più quella velocità che può servire ad allungare il campo, che quindi potrebbe fare il roster come quinto, sesto ricevitore. E sulla linea offensiva sinceramente non so cosa aggiungere. Ad esempio Drew Samia, forse mi potete aiutare voi, che durante l'offseason mi sembrava dover prendere il posto, cioè dovesse essere titolare, promosso titolare, non si è neanche mai sentito. Addirittura l'altro giorno Kubiak ha fatto un'intervista e non l'ha neanche nominato, quindi non so proprio cosa dire. Doveva essere il titolare, addirittura molti dicevano non abbiamo preso nessuno al draft, non è arrivato nessuno in free agency perché Samia è avanti, giocherà titolare, farà l'anno. Invece a quanto pare non è assolutamente così. Su Elfline avete detto tutto quanto voi, mi sorprende sinceramente che, dato che è stato scelto, magari qualcuno non lo ricorda, è stato scelto da un altro coaching staff offensivo, perché è arrivato quando c'era Shurmur, quindi erano dei principi di gioco completamente diversi. Lui manca proprio completamente di atletismo, quindi non può giocare in un attacco così, in un attacco di Kubiak in cui si chiede all'uomo di linea di arrivare al secondo livello e portare i blocchi. Quindi io non riesco veramente a capire, è inconcepibile che stia ancora lì a roster e dovremmo sorbircelo un altro anno. E sulla linea difensiva, secondo me, il paradosso è che abbiamo il giocatore più forte a roster nella linea difensiva, ma secondo me è anche il reparto più debole, è anche più debole della linea offensiva. Perché tolto Hunter, io anche su De Nigbo, che l'anno scorso ha avuto una grandissima stagione, è vero, però passare da fare il terzo defensive end e quindi giocare solamente alcune situazioni a diventare titolare è completamente diverso. Lo possiamo dire anche con Hunter, che 2 anni fa quando divenne titolare ebbe la stagione peggiore da quando è in NFL. Perché? Perché devi centellinare meglio le forze, non è così scontato che se fai 7 sack in un anno da riserva ne fai altrettanti pure da titolare, quindi io ho dubbi anche lì. E questo purtroppo si ripercuoterà sulla secondaria, perché se non riesci a mettere pressione sui quarterback avversari, alla fine rischi davvero che la secondaria abbia poco tempo e il quarterback abbia tantissimo tempo per lanciare e ti faccia fette. Quindi speriamo bene, incrociamo le dita e niente.
Sarà un anno di transizione, sarà un anno di transizione di quelle pesanti, perché effettivamente quello che hai detto sulla linea difensiva scopre una secondaria che ha già i suoi bei problemi da sistemare, perché comunque è tutta da assemblare, è assolutamente nuova e immaginarla scoperta come al momento mi si prospetta, francamente sarà un bel terno al lotto, tant'è che i primi quarterback che andiamo ad affrontare non è proprio gente da sottovalutare, l'abbiamo analizzato, insomma sono dei signori quarterback tutti nelle prime partite. Sarà veramente complicato.
Anche perché un'ultima cosa sulla secondaria, se posso, che col fatto che non c'era pre-season, un punto focale è che questi ragazzi che al college magari non gli viene insegnato bene a placcare, non sappiamo neanche come ce li ritroveremo a placcare, se devono placcare in campo aperto perché i ricevitori avversari ricevono palla, non sai neanche come placcano e quanto bene possano fare e se concedono dei big play. Quindi il talento dietro c'è, però dobbiamo aspettarci pure che magari all'inizio facciano fatica, concedano big play, facciano tegole a vuoto, e quindi sarà una stagione così.
E anche, guarda, Cristiano, leggevo giusto oggi che stanno facendo negli ultimi tre giorni un lavoro molto intensivo sulle penalità proprio dei defensive back, perché al college non si può, al college si può toccare il ricevitore anche dopo le 5 yard, non è così nell'NFL, e quindi in questi 2-3 giorni, da sabato ad oggi, praticamente si sono concentrati sulle penalità dei defensive back, cercando di fargli capire quello che serve, che di solito si fa durante le partite di pre-season, e purtroppo va fatto adesso, e anche quello sarà un problema non da poco. Francesco, direi che siamo arrivati alla conclusione anche di questo decimo episodio di Purple Valhalla.
Sì, io chiudo con due punti velocissimi, perché vi ho ascoltato con molto interesse, perché avete detto un sacco di cose interessanti. Credo che anche alla luce di quello che dicevi tu, lo stallo che riguarda Dalvin Cook è legato al fatto che abbiamo già strapagato un QB e non ci possiamo permettere di strapagare anche un running back. Per quello che invece dicevi della secondaria, sono d'accordo con tutto quello che hai detto. Dietro la coppia classica di cornerback che schieriamo titolari, Hill e Hughes, c'è sicuramente Cam Dantzler. Credo, come hai detto tu, che Gladney abbia bisogno di più tempo, anche perché lo sappiamo tutti, è reduce dopo la combine da un'operazione al menisco, che comunque richiede un periodo di tempo molto lungo per una ripresa completa, e quindi ben venga che Dantzler stia venendo fuori così, anche perché ovviamente se ho ben capito il piano è quello poi di mettere Dantzler opposto a Hill e Hughes, farlo shiftare nella posizione nickel, quindi giocare all'interno, che è una posizione importante dove deve giocare un cornerback capace ed esperto. Ricordo quando andò via Antoine Winfield e ci fu messo Josh Robinson, che cosa successe alla difesa dei Vikings. Due cose invece che ha detto Cristiano: Drusamia, anche io avevo molta speranza che Drusamia diventasse qualcuno, insieme a Luca Bollini ne abbiamo parlato anche in chat, e siamo rimasti molto delusi dal fatto che sia praticamente scomparso, non se ne parla e si sta allenando quelle poche azioni che fa con la seconda con il secondo blocco di giocatori. Ultima nota su Pat Elflein: secondo me Pat Elflein è un ex giocatore, ha subito due infortuni gravissimi, uno alla spalla e uno alla caviglia nel corso della stessa stagione, e secondo me non è un vero giocatore da NFL in questo momento. Anche perché, a parte il primo anno da rookie, i due anni successivi, il primo al centro e il secondo a guardia, sono stati veramente devastanti, quindi non ho molta fiducia. Ale, una brutta notizia, magari l'avete già vista anche voi: Dre Kirkpatrick, che era uno dei cornerback che avevamo citato, si è accasato con gli Arizona Cardinals.
Resta solo Logan Ryan a sto punto, che però vuole tanti soldi, quindi non credo che sia nelle nostre opzioni. E allacciandosi ai cornerback, Francesco, aggiungo che Zimmer ha detto che Gladney sta provando sia nello slot che da esterno, e sull'esterno deve fare ancora molto lavoro, insomma deve darsi da fare. Ci stanno lavorando, diciamo così, ci stanno lavorando, è un giocatore che va sviluppato assolutamente.
Sarà un anno difficile, come hai detto giustamente tu.
Sì, ma lo vivremo insieme, quindi è la cosa più importante.
Assolutamente sì, assolutamente sì. E noi, Cristiano, ti ringraziamo tantissimo per essere stato nostro ospite in questa puntata di Purple Valhalla. Grazie mille, Cristiano.
Grazie a voi, è stato un piacere, grazie mille.
Grazie mille ovviamente a Francesco, grazie Francesco.
Grazie Ale, e grazie alle 1300 persone che hanno scaricato finora il nostro podcast. Abbiamo raggiunto quota 1300 e io ringrazio tutte le persone che hanno scaricato il nostro podcast.
Grazie anche ovviamente a Cutting Edge Radio che ci ospita, e anche per questa decima puntata di Purple Valhalla è tutto. A risentirci alla prossima puntata.